Andiamo a leggere il Salmo 28, e in questo percorso che stiamo portando avanti da qualche anno, dei salmi, per riflettere sulla concretezza della fede cristiana. E il tema di oggi ci parla di un aspetto molto importante della concretezza, la forza della preghiera, nella preghiera. Dice così il Salmo 28 di Davide: io grido a te, o Signore, rocca mia, non essere sordo alla mia voce, perché se tu non mi rispondi, io sarò simile a quelli che scendono nella tomba. Ascolta la voce delle mie suppliche quando grido a te, quando alzo le mani verso la tua santa dimora. Non trascinarmi via come con gli empi e con i malfattori, i quali parlano di pace con il prossimo, ma hanno la malizia nel cuore. Ripagali secondo le loro opere, secondo la malvagità delle loro azioni. Retribuiscili secondo l'opera delle loro mani, da loro ciò che meritano. Poiché essi non considerano le azioni del Signore, né l'opera delle sue mani, egli li abbatterà e non li rialzerà. Benedetto sia il Signore perché ha udito la voce delle mie suppliche. Il Signore è la mia forza e il mio scudo. In Lui si è confidato il mio cuore e sono stato soccorso. Perciò il mio cuore esulta e io lo celebrerò con tutto il mio cuore, con il mio canto, scusate. Il Signore è la forza del suo popolo. Egli è un baluardo di salvezza per il suo unto. Salva il tuo popolo e benedici la tua eredità. Fascila e sostienila in eterno. Questo è il Salmo di oggi. Ricordate la volta scorsa quando abbiamo parlato del Salmo 27 sui desideri della fede? Abbiamo detto, ci siamo detti che una buona piattaforma alla base dei desideri della fede è appunto la preghiera. Preghiera che a sua volta è l'esplicitazione, come dire, dei desideri della fede per il bene della testimonianza, per il bene della giustizia personale e sociale, quindi per il bene comune. È importante per la propria vocazione, crescita e salute spirituale. E il Salmo 28, su cui ci soffermiamo questa mattina, ci aiuta a considerare come sia utile per la fede cristiana e per la propria salute spirituale, appunto, trovare forza nella preghiera. Il cristiano che si dica tale non può fare a meno della preghiera, infatti crede nella preghiera, crede nella potenza della preghiera in virtù di colui a cui si rivolge la preghiera, non in se stesso. E del resto la disciplina della preghiera è fortemente sollecitata, incoraggiata dalla scrittura, insegnata. Tanto è vero che il Signore Gesù stesso si fa maestro non solo di preghiera, ma insegna a pregare i suoi. Allora, prima di entrare in merito, facciamo qualche breve nota introduttiva a questo salmo e eventuale, diciamo, suddivisione. Anche questo salmo, dal titolo di Davide, diciamo, ci dice sostanzialmente che è troppo riduttivo, se vogliamo, per poterci dare indicazioni circa la data o le circostanze della sua stesura. Ma la sua collocazione dopo il Salmo 27 sembra essere intenzionale, in quanto si presenta al lettore proprio come un appendice, diciamo, ad essere in continuazione, di continuità al Salmo precedente, che, come abbiamo avuto modo di ricordare la volta scorsa, sembra essere un rimando al tempo in cui Doeg, l'edomita, calunniò fortemente Davide presso il trono di Saul, e sappiamo che Saul era il nemico maggiore di Davide, ma non per sua scelta, ma quanto Saul aveva fatto di Davide il suo nemico. Però di cui diciamo di questo argomento abbiamo fatto riferimento in prima Samuele 22 e poi c'è un salmo, proprio il salmo 52, di cui si parla più nello specifico. Alcuni commentatori dicono che questo salmo sia da annoverarsi anch'esso, diciamo, nella categoria dei canti notturni, ovvero canti o metafora della sofferenza, che Davide ha prodotto proprio in maniera prolifica in ragione, diciamo, delle tante sofferenze che ha dovuto affrontare, e le quali fecero però di lui, come dire, un eloquente compositore della salmodia sacra, quindi dei salmi. Tanto è vero che poi nel Nuovo Testamento viene ripreso l'importanza di celebrare il Signore, di incoraggiarsi proprio anche con canti, salmi, inni spirituali. Salmi paralleli che possono essere diciamo affiancati a questi sono il Salmo 5, 35, 59, 64, ma anche altri, dove Davide non nasconde, diciamo, al Signore la sua situazione. Quindi si può dire che Davide non ha soffocato le sofferenze nel silenzio della solitudine o dell'isolamento, non viveva le situazioni e si chiudeva in se stesso prendendo le distanze, per esempio, dal popolo di Dio. Non è rimasto neppure sgomento, inerte di fronte al nemico. Per lui ogni sofferenza, ogni esperienza è stata occasione, come dire, di composizione salmodiale al fine di narrare a Dio in preghiera, nella confessione, col canto, nel dolore e nella celebrazione tutto il suo stato d'animo, con un fine specifico, cioè quello di ricevere conforto dal Signore, forze dal Signore per affrontare quelle situazioni. Non si trattate di una ripetizione, diciamo, potremmo dire come il rosario cattolico, di parole senza significato per chi le pronuncia. Davide si spandeva il suo cuore dinanzi al Signore per ricevere dal Signore l'aiuto. E voi ricordate che in altre circostanze lui proprio dice: io non ho taciuto, o invita i fratelli, la Chiesa, a venire perché possa raccontare quello che il Signore ha fatto nella sua vita. Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità, ho detto, confesserò le mie trasgressioni, le mie insufficienze, e via di seguito, Salmo 32, versetto 5. E quindi anche in questo salmo, in questo canto, in questa preghiera, Davide chiede a Dio di non essere trattato, per esempio, allo stesso modo degli operatori di ingiustizie che abbiamo letto e per i quali esprime anche una completa repulsione circa il loro operato. E inoltre il salmo ha una rilevanza per noi oggi, per quanto possiamo dire è stato scritto oltre 2000 anni fa, è attuale per noi oggi, perché si appropria, diciamo, è opportuno, scusate, appropriato ad ogni credente oggi che è calunniato per la sua fede. Abbiamo anche ascoltato attraverso le notizie di Porte Aperte di quanti cristiani vengono anche prima calunniati, come dire, intimiditi con tante forme per impedire l'esposizione della loro fede, e in certi casi vengono anche messi a morte. Quindi ancora oggi i credenti in varie parti del mondo anche in una situazione come la nostra Italia, dove l'apparente persecuzione, la persecuzione sembra non esserci, è calunniato comunque dalla propria fede, è ingiuriato. A volte il cristiano risulta essere una persona incompresa, fuori dalla società, proprio per come dire, il suo modo di vivere, il suo modo di pensare, forse anche il suo radicalismo nella parola di Dio. Perché in una società come la nostra, occidentale in particolare, evoluta, sincretista, in cui la verità non può avere un carattere definitivo o esclusivo, e in cui Dio non può essere il solo Dio di cui parla la Scrittura, il cristiano viene così indegnamente come dire, calunniato e anche perseguitato. Ma il cristiano, nonostante tutto, desidera mantenersi saldo nella sola fede di fronte, diciamo, al tribunale del solo Dio, per trovare forza nella preghiera e certezza del suo intervento sovrano e concreto nella vita del credente. E infine il Salmo è possibile intravedere, come dire, profeticamente l'appello del Signore Gesù che intercede presso il Padre quale rappresentante del suo popolo e della sua sposa, versetto 9, ma questo ci sarà un po' più chiaro alla fine. Per quanto riguarda la suddivisione, i versetti da 1 a 5, attraverso questi versetti Davide espone in preghiera al Signore il suo desiderio, abbiamo detto, di non essere annoverato tra i malfattori, ma di essere ascoltato anche nei momenti di grave emergenza, versetto 1 e 2 in particolare. Esprime in termini anche dottologici, cioè di celebrazione, la certezza dell'esaudimento del Signore, versetto 6, e descrive, deprecando e deplorando, il destino degli enti, versetti 3 a 5. I versetti 6 e 8 sono anche l'espressione celebrativa dell'ascolto e misericordia del Signore, in ragione delle quali sa di trovare forza per affrontare la realtà. E infine, il versetto 9, è anche una preghiera, se volete, una petizione generale per l'intero popolo di Dio, affinché Egli lo benedica, lo conduca nei pascoli della giustizia e nella speranza eterna. Ecco, tornando al tema che ci siamo posti quest'oggi, forza nella preghiera, ci sono almeno tre aspetti che ci vengono posti alla nostra attenzione. Il primo, la preghiera, il grido vitale dei credenti, versetti 1 e 2. In secondo luogo, la preghiera deterrente al peccato, versetto 3 e 4, e in terzo luogo la preghiera certezza di nuove forze, versetti 6 a 8. Quindi il primo punto, la preghiera, il grido vitale dei credenti, che possiamo leggere attraverso i primi due versetti. Il verbo gridare, che leggiamo in questi due versetti per ben due volte, affiancato all'aggettivo vitale, che abbiamo aggiunto, che ho aggiunto in queste riflessioni, ci dice sostanzialmente che è impensabile per i credenti di tutti i tempi poter vivere senza la preghiera. Così come l'uomo, il genere umano, non può vivere senza il respiro, un credente senza la preghiera è morto. Il grido è quindi l'espressione di vitalità, ma anche l'espressione naturale del dolore. Ed è appropriato proprio per fare appello ad un intervento esterno, per ottenere, come dire, per attenuarlo o, se possibile, per neutralizzarlo. In certi casi è opportuno sapere però a chi rivolgersi. Se abbiamo un dolore abbiamo bisogno di sapere a chi rivolgerci. Se ho mal di denti, evidentemente non vado dal pediatra. E così pure se ho, come dire, un'emicrania, non vado dall'ortopedico. Rischierei di fare grandi danni. Nel caso dei dolori spirituali, diciamo, psicofisici, che leggiamo qui e che affliggono il cristiano, è bene dirigere il grido in primis al solo Signore. Qui ci viene detto questo: io grido a te, o Signore. Perché diciamo questo? Perché infatti, per certi versi, rivolgersi all'uomo editando Dio, o facendo conto come se Dio non esistesse, non sapesse di quelle nostre situazioni, noi semplicemente perdiamo tempo, fatica, perché non sempre l'uomo è in grado di intervenire nei nostri bisogni, e a volte il loro intervento è più un aggravamento della nostra situazione. Se consideriamo il fatto che il Signore è ben disposto ad ascoltarci ed è capace di vero aiuto, abbiamo veramente ottimi motivi per rivolgerci al Signore, rivolgere a Lui il nostro grido. L'espressione, il verbo gridare, indica anche l'urgenza di un certo bisogno. Chi sta negando e grida ti sta dicendo sostanzialmente: guarda che qui è una situazione disperata, se non intervieni per me è finita. Però noi leggiamo anche in questo salmo, capiamo che è Dio stesso che ci invita ad andare a Lui, a gridare a Lui, e che Gesù riprende queste parole, riprende questo senso, questa verità nell'Evangelo di Matteo. L'abbiamo visto studiando il Salmo, due domeniche fa, quando abbiamo parlato mi viene in mente adesso il titolo esattamente, Davide se mi aiuti, no, quando abbiamo parlato del Matteo 11:28, che era il riposo di Cristo. Ecco, Gesù disse questo: venite a me voi tutti e io vi darò riposo. Sappiamo tutti che il riposo è fondamentale. È fondamentale per il riacquisto di nuove forze. Noi ieri abbiamo viaggiato, siamo andati in Liguria, siamo stati felici di essere partecipi a questo matrimonio, poi siamo ritornati e a molta fatica siamo riusciti ad arrivare a casa. Il tempo di mettere la macchina dal deposito e poi andare a letto, perché eravamo stanchissimi, altrimenti sarebbe stato, come dire, impossibile sostenere altre fatiche. Il riposo è importante. Il Signore dice: venite a me. Davide cosa fa? Io grido a te, Signore, sta rispondendo ad un invito del Signore. Allora, se è importante il riposo fisico, quanto più è importante il riposo che Cristo ci vuole dare per rinnovare le nostre forze fisiche, spirituali, vocazionali e culturali. Nel libro di Isaia troviamo una verità biblica che credo sia pertinente, che ben si applichi a questo primo aspetto che stiamo considerando della predicazione. Laddove è detto che i giovani si affaticano e si stancano e i più forti vacillano e cadono, si aggiunge: ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze. Certamente Isaia non ce l'aveva con i giovani, non ce l'aveva con gli anziani, ma quello che vorrei sottolineare è che chiunque, al di là della propria età, se non si rivolge al Signore, sarà una persona stanca, stanca di tutto, della vita, delle relazioni, dello stipendio, di ciò che mangia, del suo stesso volto, sarà stanca e delusa. I giovani si affaticano, si stancano, i più forti vacillano, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze. Salmo Isaia 40, 30, 31. Il profeta Isaia dice sostanzialmente che se vogliamo acquisire nuove forze, nuova energia per il benessere della nostra stessa vita, è al Signore che dobbiamo andare, è a Lui che dobbiamo ritornare. La speranza del profeta è quindi la certezza dell'intervento divino. Perché rivolgersi a chi non può dare intervento, non può intervenire? Il salmista, il profeta si rivolgono a Dio sapendo che Lui può intervenire, può rispondere. È a Lui che dobbiamo andare, è in Lui che dobbiamo sperare, a meno che ci siamo anestetizzati, come dire, al dolore spirituale, da non sentire più il bisogno di rivolgere il nostro grido al Signore. Nel popolo di Dio purtroppo vi sono molti lamentosi, i quali lamentano diverse, molte cose che non vanno nella loro vita con il Signore, con la famiglia, con la Chiesa, con i colleghi, ma tengono per sé queste lamentele di anno in anno e al limite le condividono con qualcuno solo per dare sfogo a se stessi, mentre non fanno alcuno sforzo, come dire, di portarle ai piedi del Signore, del trono del Signore, per essere guariti. Nulla fanno per una vera guarigione. A che serve lamentarsi di un dolore, sa dire ho questo male e poi non andare dalla persona adeguata, dal medico che può dare questa guarigione? Le lamentele aggravano le situazioni, non le risolvono. Quindi dobbiamo andare al Signore. C'è in qualche misura una sorta di rassegnazione che ormai la situazione è così, non può cambiare, non c'è più possibilità di cambiamento. Eppure dice il Signore, ecco, io sono il Signore, Dio di ogni carne, ma c'è forse qualcosa di troppo difficile per me? Ricordate questo testo, l'abbiamo letto settimana scorsa in Geremia, capitolo 32, versetto 27. C'è qualche cosa per il Signore veramente di impossibile? Di difficile? Questa era un po' la preoccupazione dei discepoli, no? Quando hanno visto quel giovane ricco che dopo aver detto al Signore che ti voglio seguire, di fronte alla richiesta, diciamo, alla possibilità di seguire veramente il Signore, secondo il cuore del Signore, questo giovane lascia tutto, va via. E discepoli cosa dicono? Signore, ma se costui non può essere salvato, chi può essere salvato? E Gesù risponde che a Dio ogni cosa è possibile. Ed è vero oggi. Le tue situazioni, le mie situazioni, le nostre situazioni sono risolvibili da Dio. Ma Dio vuole udire il tuo, il mio, il nostro grido. Finché non andiamo da Lui, noi possiamo raccontarci tutto quello che vogliamo, ma non risolviamo il problema. Dobbiamo umiliarci, andare dal Signore. E se non sei disposto, se non sono disposto a fare questo, io aggravo semplicemente ulteriormente la mia situazione, perché la lamentela, come dicevo, è un po' come un tarlo che penetra nelle ossa e ti fa essere sempre più pessimista, sempre di più. Io sono il Signore e non c'è nulla di troppo difficile per me. Davide, che ha imparato a dipendere dalle forze del Signore, sa bene che la sua preghiera e il bisogno di essere ascoltato per lui è cosa vitale. Notate, e riguarda la vita e la morte, perché lui dice: perché se tu non mi rispondi, Signore, io sono simile a quelli che scendono nella tomba. Senza il Signore siamo morti. È inutile che vogliamo pensare, far credere che siamo vivi. Senza il Signore siamo morti. Quindi Davide non si rassegna all'idea di soffrire nel silenzio della solitudine. Sa di avere certezza che il Dio che lo ha chiamato al ravvedimento è sempre lì, pronto in ogni circostanza ad intervenire, attento al nostro grido, pronto a rispondere. E la sua risposta è sempre una risposta di guarigione, di consolazione, mai di assecondamento della nostra situazione. Del resto, Davide non sussurra alle orecchie del Signore il suo bisogno, ma grida perché sa di avere un'urgenza, urgenza dell'intervento del Signore. Ascolta la voce delle mie suppliche, quando grido a te, quando alzo le mie mani verso la tua santa dimora. Il timore di Davide del versetto 1 ha la sua stessa emergenza anche per te. Il grido di Davide è valido anche per te. Se tu non odi la voce del Signore e se non senti il bisogno di sentirla, sei in una pericolosa situazione. Potrebbe accadere, il Signore non voglia, ma potrebbe accadere che il Signore smetta di farti udire la sua voce, quella voce di ravvedimento attraverso appunto la predicazione della stessa parola. E se questo avverrebbe per te, come dice la scrittura, significa che sei ancora nella tomba o nella morte spirituale a causa del tuo peccato e dalla quale probabilmente non uscirai se non riconosci, come ci ricordava Davide questa mattina, fratello Davide, se non gridi: Signore, voglio uscire da questa situazione di peccato. Allora la domanda che sorge per tutti noi è: perché lasciarsi sfuggire l'opportunità di accedere alla santa dimora del Signore? Sapete, non tutti hanno questo privilegio, perché Davide si era anche posto un'altra domanda: ma chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel tuo luogo santo? Nessun uomo poteva avere questa pretesa di riuscirci. Ma Davide sa di aver ricevuto la grazia e la libertà di entrare nel luogo santo, alla presenza del Signore, in ragione di chi? Del Re di Gloria, il Messia, il Figlio di Dio. Questo Figlio che lo ha preceduto in gloria. Tale grazia è immeritata e anche da Dio arricchita nell'ispirazione dello Spirito Santo, che valorizza la creatività, i talenti, che dà a Davide perfino questa capacità di profetizzare in qualche misura, nei suoi contenuti, la preghiera sacerdotale del Signore Gesù. versetto 9 abbiamo letto: salva il tuo popolo, benedici la tua eredità, pascila, sostienila in eterno. Ricordiamo che cosa disse Gesù. Gesù richiama nei contenuti questa preghiera del salmista proprio nella sua ineguagliabile preghiera sacerdotale, quando dice: non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno, affinché siano uno come io e te siamo uno, o Padre. Io voglio che dove sono io siano con me quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato. Quindi Gesù, anche se non è un modo diretto, se vogliamo, al Salmo 28, in quella preghiera ha presente le preghiere, le parole del salmista, quando prega il Signore affinché si prenda cura del suo popolo. Il Salmo insegna che il grido della preghiera è anche il grido, chissà, di chi fa di non riuscire a farcela da solo, per cui chiede aiuto. E anche il grido di chi non vuole farsi vendetta da solo, perché Davide sta parlando anche dei suoi nemici. Ma perché si rivolge al Signore? Perché non vuole farsi vendetta, perché le nostre vendette, presunte giustizie, sono caratterizzate da molte ingiustizie. E infatti chi sa di farcela da solo non chiede aiuto. La preghiera in realtà è la confessione, è l'espressione di non riuscire a fare ciò che solo il Signore può fare. E Dio, il Signore Gesù, ci hanno lasciato, diciamo, questo dono, la possibilità di pregare. È uno strumento di grazia che il Signore ha messo a nostra disposizione. E se leggiamo Matteo 6, versetti 9 a 13, quando il Signore Gesù insegna la preghiera. Purtroppo molto spesso ci dibattiamo nei nostri dolori, desiderosi di uscire da quella situazione personale, familiare, ma che cosa facciamo? Continuiamo a fare resistenza, ad affinarci nel tentativo di farcela da soli. E abbiamo detto prima che non possiamo uscirne vittoriosi. E qual è il risultato di questa ostinazione? Spiritualmente morto, vocazionalmente spento, culturalmente senza parole e missionalmente senza alcuna passione. Il secondo punto, e devo andare un po' più veloce, la preghiera deterrente per il al peccato, scusate, versetti 3 e 4. Ora, se è vero, come abbiamo detto, ho cercato di mostrare con la scrittura, che la preghiera è il grido vitale per i credenti, è vero allora che essa è un forte deterrente, cioè un elemento dissuasivo all'impietà, al peccato. Versetto 3: non trascinarmi via con gli ingenti, con i malfattori, i quali parlano di pace con il prossimo, ma hanno la malizia nel cuore. Cioè Davide chiede di essere liberato da questo, e come lo fa? In preghiera. Davide ha già espresso questo sentimento confessandogli in un'altra circostanza, quando disse: detesto l'assemblea dei malvagi, non vado a sedermi tra gli empi, Salmo 26-25. E probabilmente è sempre lui ad aver dichiarato, Salmo 1, beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore. Fino a supplicarlo in questi termini: non mettermi in un fascio con i peccatori. Ricordate, abbiamo parlato su questo salmo quando abbiamo letto il titolo Fuori dal fascio. Non associarmi con gli uomini sanguinari, nelle cui mani esce la ratezza e nella cui destra è colma di regali corruttori, Salmo 26:9-10. Davide sapeva bene che se avesse ceduto alle lusinghe degli empi e alle impietà, e gli fosse rimasto in quella situazione, avrebbe dovuto invocare per onestà anche su se stesso lo stesso giudizio di Dio che ha invocato per i suoi nemici o malfattori. E cioè, versetto 4, ripagali secondo le loro opere, secondo la loro malvagità, la malvagità delle loro azioni. Retribuiscili secondo l'opera delle loro mani, da loro ciò che meritano. Bisognerebbe avere il coraggio, se non ci si affida al Signore, se non si cammina in fedeltà al Signore, di fare questa preghiera anche a nostro vantaggio, contro di noi. Ma se noi preghiamo che il Signore ci allontani dalla via degli schernitori, dalla compagnia dei malfattori, ecco che la preghiera rimane un deterrente, un forte deterrente al peccato. Sostanzialmente Davide sta dicendo che, pur essendo un cristiano, se non avrebbe anche lui considerato le azioni del Signore nell'opera delle sue mani, versetto 5, a suo favore, il giudizio di Dio avrebbe dovuto essere esercitato anche su di lui con tutta la sua giustizia e serietà. Tornando al profeta Geremia, ad un certo punto il Signore deve dire al popolo di Israele, a Giuda, proprio in considerazione della situazione che stava vivendo di disobbedienza, dice: tutto questo non ti succede forse perché hai abbandonato il Signore, il tuo Dio? Mentre egli ti guidava per la tua buona via, la tua malvagità è quella che ti castiga. Le tue infedeltà sono la tua punizione. Sappi dunque e vedi che cattiva e amara cosa è abbandonare il Signore, il tuo Dio, e non avere di Lui nessun timore. Così dice il Signore, il Dio degli eserciti, Geremia 2:17-19. Si comprende allora che l'invocazione e il giudizio di giustizia del salmista verso il malfattore è una preghiera che mira quindi al ravvedimento anche di quelle persone. Cioè, noi non dobbiamo pregare, vuol dire, non sarebbe una preghiera cristiana chiedere che Dio condanni i malfattori e che Dio non avesse compassione di questi malfattori. Non possiamo chiedere la maledizione per loro e la benedizione per noi senza uno spirito, diciamo, come dire, contrito per la loro situazione di perdono, di peccato, di perdizione. È una preghiera che guarda a coloro che fanno del male al peccatore, ma nella prospettiva di guarigione anche per loro. Quindi la nostra preghiera, anche se preghiamo per i malfattori, per i peccatori, deve mirare alla trasformazione, così come deve mirare alla nostra trasformazione. Ciò che chiediamo per noi dovremmo chiederlo anche per i nostri nemici. E il Signore Gesù riprende anche questo tema quando dice, Matteo 5:44, io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano. Se la preghiera e le scelte conseguenziali di obbedienza non diventano il nostro respiro vitale e quotidiano, allora va da sé che la preghiera non sarà alcun deterrente al peccato. E infatti Gesù, nell'insegnare i due suoi discepoli a pregare, sottolinea quanto la preghiera fosse un deterrente al peccato. Insegnava a pregare così: non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male, dal maligno. Matteo 6:13. Infine, trovare forza nella preghiera, oltre ad essere un grido vitale, un deterrente al peccato, è certezza di nuove forze. Versetti 6 a 8. Fino a questo punto abbiamo visto che il Salmo è stata una preghiera del salmista. A partire dal versetto 6, la preghiera diventa una lode. Si potrebbe quindi parafrasare che chi prega bene, loda bene. E qualcuno ha detto che la preghiera e la lode sono le due labbra dell'anima, cioè due campane che squillano note melodiose gradite a Dio, o note di lode che gradite a Dio. Quindi notiamo subito che il versetto 6 è una lode e benedizione al Signore per il suo ascolto, per la sua risposta. Benedetto sia il Signore perché ha udito la voce delle mie suppliche. Quindi c'è implicitamente, si dice che il Signore ha udito e ascoltato la mia preghiera. Se si è certi che il Signore ascolta le nostre preghiere, perché? Perché appunto il Signore non è quell'idolo fatto da mani di uomini che hanno orecchie, che ha orecchie che non ode, che ha bocca e non parla, Salmo 115:5, oppure come ricorda Geremia, che definisce perfino coloro che fanno tali idoli identici, cioè senza che hanno orecchie non odono, che hanno bocca e non parla. Quindi se è certi che il Signore ascolta le nostre preghiere, si è altresì certi che Egli rinnoverà le nostre forze per la sua gloria. Ci renderà sempre più, come dire, appassionati, desiderosi di pregare, di restare in comunione con Lui, nella lode, nella celebrazione. Del resto la lode non è una emozione, come dire, irrazionale, perché essa sgorga dalle sorgenti dell'esperienza e dalle risposte del Signore alle nostre preghiere. E se noi non sperimentiamo questo fatto, che è il Signore che interviene nella nostra vita, non saremo portati a lodare il Signore. Loderemo forse noi stessi, ce l'ho fatta da solo. Anzi, oggi si dice sempre di più, devi farcela da solo, devi credere il buono che c'è in te e vedrai che ce la fai. E purtroppo, cari amici, cari fratelli e sorelle, questo fa parte di una certa predicazione che oggi si ascolta, quando ti dicono devi credere in te. Noi dobbiamo credere nel fatto che il Signore può realizzare la sua volontà nella nostra vita. Ma credere in me, o credere in te, nelle tue capacità, significa salvarti da solo. Ma questo non è possibile. E la Scrittura non contempla affatto che ci siano uomini e donne capaci di salvarsi da soli. Allora, solo chi prega può aspettarsi risposte, e chi riceve risposte loda il Signore che rinnova le forze e lo zelo per il suo amore e per la sua gloria. Ecco, in questo ottica comprendiamo anche la forza della lode e del canto espresse nel versetto 7, in quanto sono espressioni proprio di forze rinnovate, di slancio vocazionale. Il Signore è la mia forza e il mio scudo, in Lui si è confidato il mio cuore e sono stato soccorso. Perciò il mio cuore esulta e io lo celebrerò con il mio canto. Davide in questo canto, in questo testo, si appropria della fede, come dire, si appropria per fede dell'onnipotenza del Signore. Stando ai piedi del trono della Signoria del Signore, si sperimenta che il Signore è scudo, cioè per ripararci dai dardi della spada del nemico, e forza per fronteggiare le tentazioni che il nemico mette dinanzi a noi. Per cui viene detto: il Signore è la mia forza e il mio scudo. Nella preghiera il cuore è anche fiducioso e certo del Signore, del soccorso, scusate, del Signore Dio. In Lui si è confidato il mio cuore e sono stato soccorso. Certo lì. E tutto questo sfocia nell'esultanza e nella lode al Signore. Il mio cuore esulta e io lo celebrerò con il mio canto. Un elemento importante che emerge anche chiaramente in quest'ultima parte del versetto 7 è che Davide non si accontenta. Non si accontenta dell'amen comunitario, dell'amen alla preghiera che degli altri, per quanto sia buono, utile. Egli dà vita alla creatività celebrativa fatta di parole che sgorgano dal cuore, che salgono alle labbra e da lì giungono al trono del Signore. Io celebrerò con il mio canto. È bene ascoltare le preghiere dei fratelli, è bene lodare il Signore, dire amen a queste preghiere, ma noi dobbiamo imparare a pregare noi. Fare udire le nostre labbra, fratelli, le nostre voci, scusate, fratelli e sorelle. Perché il Signore questo dono lo ha fatto a tutti. Nella Chiesa non c'è un'elite di persone privilegiate che possono pregare. Il Signore si è rivolto a te, a me, a noi tutti, si è rivolto al suo popolo. Pregate, celebrate il Signore sempre, in ogni circostanza. Fate udire le vostre voci. Infine Davide ha coscienza che la salvezza, la forza della preghiera non solo è certezza di forze personali rinnovate. Davide si colloca sempre nella visione di popolo. È un po' quello che dicevo prima. L'esperienza vittoriosa di ogni singolo credente può essere un modello di vita per tanti altri credenti che sono incoraggiati e che si applicano ad fare altrettanto. Tutta la Chiesa deve essere, come dire, una Chiesa militante in ragione della forza che gli viene dal Signore, al quale si soffermette in preghiera e anche in azione. E da qui leggiamo la certezza di Davide: nessuno può vincere la Chiesa, perché, lo dice lui, il Signore è il suo baluardo di salvezza. Versetto 8. Nel loro insieme, i versetti 8 e 9 sono l'espressione di certezza che il popolo di Dio trova salvezza nel Signore, ma trova anche forza, dinamismo, creatività, vigore nella reciproca preghiera e nella certezza che il Signore, che si è scelto il suo popolo, il suo unto, scusate, la Chiesa, è colui che in modo ineguagliabile benedice la sua eredità e di cui se ne prende personalmente cura, facendolo in una prospettiva eterna. Sappiamo, e qui mi ricollego a quello che dicevo all'introduzione, che Cristo, nel greco Christos, è la traduzione greca del termine Messia, cioè unto in italiano, o c'è unto che in italiano viene Messia. Quindi in questo salmo noi abbiamo, come dire, un chiaro rimando a Cristo, che non solo ha salvato il suo popolo, ma ora e fino alla sua seconda venuta prega per la sua sposa. Perché si dice l'Apostolo Paolo in Romani 8:34, Gesù Cristo è colui che è morto, ancor di più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Gesù sta pregando per me, per te, per noi. quale grande consolazione sapere che Cristo sta pregando il Padre anche per te questa mattina. E non potrebbe essere questa una ragione eccellente per trovare in Lui forza nella preghiera, per ritornare a Lui? O forse tu pensi, ma io non sono ancora un credente, quindi la preghiera di Cristo non riguarda me. Beh, ti sbagli. Ti sbagli perché il fatto che tu sia qui oggi ad ascoltare la parola del Signore è certezza della sua misericordia e della sua preghiera, perché ti pone di fronte alla possibilità di ravvederti del tuo peccato. E la preghiera del Signore è proprio questo, che tu ti ravveda, che tu riconosca di essere un peccatore, una peccatrice, che hai bisogno di Lui. E allora anche la preghiera della Chiesa a tuo favore va proprio in questo senso. E noi, fratelli e sorelle, dobbiamo trovare forza nella preghiera anche reciprocamente, incoraggiandoci in preghiera di uno all'altro e riepilogando, concludo, pregando e adorando colui che ha dato la vita fisica ed eterna, realizzeremo una vita esuberante in Cristo, e apprezzeremo quanto vitale è la preghiera proprio in tutte le sue espressioni. Troveremo piacere, troveremo gioia nell'adorazione del solo Dio degna di essere adorato, e di colui che si potrà dire, come dice l'Apocalisse, chi non temerà, o Signore, chi non glorificherà il tuo nome, poiché tu solo sei santo, e tutte le nazioni verranno ad adorare davanti a te. Apocalisse 15:4. Pregando sperimenteremo quanto essa sia un vero deterrente al peccato, un vero incentivo alla santità. Nella preghiera, tanto privata che comunitaria, abbiamo la certezza di godere dell'intervento del Signore nella nostra vita, nel donarci nuove ed esuberanti forze vocazionali, missionali, e adorare colui che è degno di essere adorato in gloria, il Dio uno e primo. Amen.